Ma è stata una discussione, un dibattito sicuramente molto interessante. Io vorrei partire da qui, proprio piccole considerazioni che meriterebbero ben altro spazio. Noi viviamo in un presente accecante, che qualcuno definisce, ha chiamato presentismo, qualcuno presentificazione, qualcuno dittatura etica del presente o della cronaca. C'è un'estensione orizzontale del tempo, nella percezione soprattutto delle giovani generazioni, che va drammaticamente, e uso consapevolmente la parola drammaticamente, a incidere sulla percezione della verticalità del tempo, nel senso che il tempo è una striscia sottile con questa specie di onnipotenza legata alla cronaca, per cui ci sembra di sapere, di conoscere tutto in tempo reale, tutto quello che accade sul globo terracqueo, noi lo conosciamo, grazie ovviamente soprattutto alla tecnica. Tutto questo però è andato e sta andando a discapito drammaticamente, e non lo dico io, non è che sto inventando delle considerazioni all'istante, ma lo dicono in tanti, coloro che studiano anche come sta cambiando la percezione del tempo, sta andando a discapito della percezione della profondità, della verticalità del tempo. Ma guardate che se non ci sentiamo figli di, non ci sentiremo nemmeno fratelli di. Cioè tutto questo, il rapporto con la storia, il rapporto col tempo, il rapporto col passato, non è senza conseguenze anche rispetto al nostro stare al mondo adesso, oggi, in questa contemporaneità. Perché stanno venendo meno le ragioni dello stare insieme, nel senso che le comunità sono state insieme fondamentalmente nel corso degli anni o nel corso dei secoli, sono state insieme soprattutto per la terra, da un lato, e dall'altro per le religioni che hanno costruito e sono state il silenzioso collante, sottaciuto e sotteso rispetto alle nostre azioni quotidiane e al nostro modo di stare al mondo. Per cui il rapporto con la storia, la coltivazione della storia, non è una dimensione marginale o accessoria o superflua, ha molto a che fare con il rapporto che abbiamo con il futuro. Perché può sembrare un luogo comune, eccetera, ma chi non si sente figlio di, chi non ha un rapporto comunque con il passato, chi non ha un rapporto con la storia, fa molta fatica a immaginarsi il futuro. E oggi in realtà questa fatica la sentiamo e la viviamo tutti e la conosciamo tutti, al di fuori delle schermaglie, perché siamo immersi in una quotidianità e in una cronaca assolutamente soffocante e ottusa, e questo è sicuramente credo di poterlo dire, anche molto legato al fatto che abbiamo perduto la profondità di questo rapporto col passato. Allora, senza nessuna enfasi, perché io sono stato molto scarno nella presentazione di questa delibera, perché il Parco Archeologico di Montale lo conosco abbastanza bene, se non altro perché ho partecipato all'inaugurazione del 2004, appunto quando ero a Castelnuovo. Allora, non si tratta di enfatizzare in un modo assoluto, e nessuno l'ha enfatizzato, però è un'operazione che si inserisce, a mio parere, molto, è stato giusto. Ricordo che alla fine dell'Ottocento a Montale ci fu il congresso internazionale di archeologia. Cioè non è stata improvvisata questa operazione, ha avuto una storia molto lunga. Alla fine dell'Ottocento, congresso internazionale di archeologia a Montale, perché lì evidentemente c'era un sito appunto di terramare di una certa importanza, non soltanto locale e non soltanto nazionale. Per dire che anche questo pezzo, questa piccola cosa di cui parliamo oggi, che vale 90.000 euro l'anno, per cui cioè, abbiamo tutti la consapevolezza dell'investimento, 90.000 euro l'anno a spese del Comune di Modena, è una cifra assolutamente piccola, marginale, rispetto all'importanza che ha questa operazione. Io ho ascoltato molti interventi molto interessanti, a partire dalle cose che diceva Elisa Sala, che poi ha ripreso Eugenia Rossi, rispetto all'importanza e che mi trovano del tutto in disaccordo con le cose che diceva Giancarlo Pellacchiani, dall'importanza che ha appunto questo modo di insegnare la storia, che passa attraverso i popoli, che passa attraverso la vita quotidiana, che è poi l'unica dimensione realmente che arriva ai ragazzi, rispetto ai ragazzi che stanno sempre più in una dimensione virtuale, sempre meno in una dimensione reale. Questa cosa della terra, non mi ricordo chi l'ha detta, questo rapporto con la terra tattile proprio, che è assolutamente molto più importante di quello che può sembrare, oltre appunto a un racconto della storia che è interattivo, che è fatto di laboratori, che è, in cui uno, come dire, sente anche il calore della storia e non la vive in un modo freddo, distante, distaccato, eccetera. Ieri Celloni abbiamo fatto questa bellissima presentazione del libro di Gigi Taddei in un bel posto ed è stata bella perché c'è stata questa dimensione interattiva, perché hanno letto in 5, 6, 7 persone e un po' questa dimensione interattiva è quello che accade davvero a Montale. Io ci sono stato parecchie volte per ragioni che ho già detto e penso di poter dire, lo dico perché prima sono stato anche, ripeto, molto scarno, ha avuto riconoscimenti nazionali. Non, è certo che non è un luogo enorme, cioè è un luogo piccolo, è stato ricavato di fianco al cimitero, come sappiamo, eccetera, eccetera. Però questa, qualcuno ha parlato di passione, di competenza, eccetera, sono tutte cose vere che alla fine pagano, sono tutti giovani, sono tutti laureati in archeologia e i ragazzi, i bambini, i ragazzi si accorgono. Perché non è che non si accorgono se non c'è passione, se non c'è competenza, si accorgono, la sentono, l'ascoltano. Il numero delle classi, le classi possono andare in tanti posti, ha risposto molto bene Adriana Querzè sull'importanza didattica di questo luogo, di classi non ce ne possono andare di più, non è che possono aumentare i bambini, non ce ne possono andare di più perché non si tratta di visite frettolose, sono visite che hanno bisogno appunto di uno spazio di vita, deve esserci un'esperienza di vita. Le visite invece, e questi sono i due terzi dei presenti, dei visitatori. Il terzo, certo, si può sempre fare di più, si può sempre migliorare, naturalmente, però è un po' complicato perché aprire il parco in gennaio, in febbraio o in novembre, in dicembre, non è un'area, una zona dell'Italia che permetta una facilità, un accesso, nel senso che ci sono piogge, c'è la neve, c'è molto freddo anche. Proveremmo a vedere se si può, in genere si apre aprile, maggio, fino a metà giugno, poi il caldo è pazzesco, si riapre agli inizi di settembre e si arriva alla fine di ottobre. Sicuramente si può insistere ancora di più rispetto all'utenza del fine settimana, che è l'utenza appunto indifferenziata, e questo può aumentare. Però vi assicuro, io non ho, l'ha detto molto bene anche Ilaria Pulini in commissione, è un parco che ha già molti riconoscimenti. Sono soltanto 9 anni, Giancarlo, che è aperto, non sono 90 anni. Cioè sono soltanto 9 anni, poi si può tutto rivedere, si può tutto migliorare, ma sono soltanto 9 anni e non è mai stato un luogo statico quello. È stato concepito dall'inizio come un luogo dinamico che teneva insieme appunto manualità e anche certo una certa dimensione della virtualità che ha a che fare, che nell'aula didattica appunto è lo spazio appunto in cui si può fare lezione anche in un altro modo. Forse mi sono spiegato male, lo rispondo a Celloni soprattutto, mi sono spiegato male, non abbiamo bisogno di uno sponsor o di un'azienda per tenere aperto il parco archeologico di Montale. Come ha detto all'inizio in modo molto esaustivo Ingrid Caporioni, in Italia non si investe sulla cultura, non c'è mai stato investimento in questi decenni e non c'è nemmeno adesso. I privati investono molto poco, molto poco. Questo è il tentativo di aumentare le risorse, ma siamo anche costretti a farlo, perché guardate che noi stiamo andando verso la cancellazione degli enti locali come soggetti politici, perché se continua questo andazzo gli enti locali saranno cancellati come soggetti politici. E per cui, fermandomi soltanto sulla cultura, io sostengo semplicemente, voglio dire, che a differenza di tanti altri paesi europei in cui le aziende, i privati possono investire, perché ci sono anche tutta una serie di facilitazioni, di sgravi fiscali, in Italia non c'è mai stato niente di questo tipo. E mi dispiace dirlo, negli ultimi 15-20 anni non ci sono state delle politiche radicalmente diverse da parte dei governi che si sono susseguiti. Per cui auspichiamo sicuramente che ci siano degli investimenti maggiori, ma anche che ci siano dei privati che possano investire. Se i privati investono, si fa anche un poco di più quella comunicazione che giustamente Sandro Bellei anche oggi ci ha ricordato essere importante. Scusate, se l'ho fatta lunga.
Bene.